L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Gennaio 2011. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Pioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zita. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione e amministrazione via Borgognuna 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpbs@uicechi.it. Micromega, bimestrale a carattere vario, registrato dal centro di Campobasso, telefono numero 0874-438118. Email lpcb@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi@uicechi.it. Viver Sani e Belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-294615. Email lpna@uicechi.it. Gente Mesi, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-6162-994. Email lppa@uicechi.it. Vie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. Email lpss@uicechi.it. Si informa che è disponibile presso il Centro Nazionale Tiflotecnico il lettore Daisy Victor Reader Classic Plus. Si tratta di un particolare lettore, dalla forma robusta ma leggera, ideato per poter ascoltare CD registrati con il sistema DAISY, Digital Accessible Information System, il quale consente l'accesso facilitato alle informazioni digitali. Questo apparecchio, facilmente trasportabile, è molto semplice da usare, poiché in esso la funzione di ogni tasto viene descritta con un chiaro annuncio vocale. Esso risulta essere particolarmente utile a qualsiasi utente minorato della vista impegnato nella lettura di riviste, romanzi, opere di consultazione, libri di testo e manuali scolastici, poiché consente l'analisi veloce di un indice, la possibilità di raggiungere con immediatezza la pagina, il capitolo o il paragrafo desiderati, contrassegnandoli con segnalibri. La possibilità di riprendere la lettura dal punto in cui è stata interrotta dopo che l'apparecchio è stato spento. L'apparecchio, oltre a consentire l'ascolto di CD Daisy, che possono contenere 50 ore circa di registrazione audio, permette la lettura di CD musicali ed MP3. Esso funziona sia collegato alla rete elettrica, sia con batterie ricaricabili facilmente sostituibili dall'utente, che garantiscono un'autonomia di 10 ore. Anche lo stato di carica della batteria viene vocalizzato attraverso la pressione di un apposito tasto. La Direzione Nazionale, consapevole dell'importanza di questa modalità di lettura e considerato che il Centro Nazionale del Libro Parlato da diverso tempo registra le sue opere in questo formato, ha deciso di favorire l'acquisto del suddetto apparecchio al prezzo di euro 250 più IVA, 4%. Per informazioni e per l'acquisto si consiglia di contattare il Centro Nazionale Ciclo Tecnico con le seguenti modalità. Assistenza tecnica, telefono 06 6998 8504 06 6998 8519 Fax 06 6784 522 Email cnt@uicechi.it
Comunicato della direzione 1. Rendiamo noto che allo scopo di favorire ulteriormente la diffusione della lettura fra i non vedenti e gli ipovedenti e nel contempo accelerare e semplificare le operazioni di spedizione delle opere, da alcuni anni il Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus gestisce il servizio Libro Parlato Online, che consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere di primo e di secondo livello riprodotte in voce su CD nel formato MP3 e quelle registrate con lo standard internazionale DAISY, ormai adottato da tutti i centri di produzione del libro parlato, che permette all'utente di navigare nel testo tra capitoli, paragrafi e pagine e di inserire segnalibri. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lpbs@uicechi.it e inviando al fax numero 030-220-9410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Il servizio permette di effettuare varie ricerche delle opere disponibili. Il relativo catalogo, continuamente aggiornato ed implementato, può del pari essere consultato agevolmente e scaricato sul proprio PC in un formato totalmente accessibile per i disabili visivi. A scopo informativo, con cadenza mensile, il sistema trasmette automaticamente per email agli utenti registrati e attivati l'elenco dei testi di recente inseriti nella banca dati. 2. La sezione di Brescia dell'UIC ha provveduto alla revisione del catalogo generale delle opere integrandolo, laddove possibile, sulla base delle informazioni ricavate da vari sistemi bibliotecari. Il nuovo catalogo, così aggiornato, consultabile anche tramite i normali screen reader utilizzati dai disabili visivi, viene distribuito gratuitamente su CD o per posta elettronica. Gli interessati a disporre di questo prezioso strumento di consultazione possono richiederlo al proprio centro di distribuzione. 3. Si ricorda all'utenza che qualora si desideri disabilitare la funzione di lettura della pagina nel lettore Victor Reader X Plus, si può procedere come segue. Premere il tasto 7 per accedere al menu. Premere il tasto 7 per accedere al sottomenu Salto. Premere il tasto 8 per scorrere fino a Numero pagina. Premere il tasto 6 per scorrere fino a Salto. Premere il tasto cancelletto per confermare la selezione memorizzazione. Premere il tasto asterisco per uscire dal menu. 4. Gli utenti che desiderino proporre libri da produrre o segnalare criticità riscontrate nella realizzazione delle opere o nella loro distribuzione Possono scrivere a lp@wicechi.it o a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona 38, 00187 Roma. 5. La direzione e i collaboratori della rivista Libro Parlato Novità ringraziano per la collaborazione ed augurano agli utenti un felice 2011. Comunicato. L'abbonamento alla rivista Libro Parlato Novità è in scadenza. Si ricorda a tutti gli abbonati interessati di confermare per iscritto la volontà di ricevere la rivista suddetta anche per il prossimo anno. Infatti, l'abbonamento annuale in assenza di conferma verrà automaticamente a decadere. Si possono inviare le richieste sia in nero che in braille ai seguenti recapiti. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Ufficio Stampa, via Borgognona 38, 00187 Roma. Fax numero 06 678 6815. Email ustampa@wicechi.it. Numero di catalogo 80.176, durata 1.200 minuti.
Stieg Larsson, La ragazza che giocava con il fuoco, Marsilio Editore. Mikael Blomqvist è tornato vittorioso alla guida di Millennium, pronto a lanciare un numero speciale su un vasto traffico di prostituzione dai paesi dell'est. L'inchiesta si preannuncia esplosiva. La denuncia riguarda un intero sistema di violenze e soprusi e non risparmia poliziotti, giudici e politici, perfino esponenti dei servizi segreti. Ma poco prima di andare in stampa, un triplice omicidio fa sospendere la pubblicazione, mentre si scatena una vera e propria caccia all'uomo. L'attenzione di polizia e media nazionali si concentra su Lisbeth Salander, la giovane hacker, così impeccabilmente competente e al tempo stesso così socialmente irrecuperabile, ora principale sospettata. Blomqvist, incurante di quanto tutti sembrano credere, dà il via a un'indagine per accertare le responsabilità di Lisbeth, la donna che odia gli uomini che odiano le donne. È lei la vera protagonista di questo nuovo episodio della Millennium Trilogy, un thriller serrato che all'intrigo diabolico unisce un'acuta descrizione della società moderna, con le sue contraddizioni e deviazioni, consegnandoci con Lisbeth Salander un personaggio femminile unico, commovente, assolutamente indimenticabile. Giornalista, fondatore di Expo, esperto di organizzazioni di estrema destra e neonaziste, lo svedese Stieg Larsson, 1954, è morto improvvisamente nel 2004, quando aveva appena concluso la sua trilogia, di cui questo è il secondo episodio. Dal primo episodio, Uomini che odiano le donne, vincitore del Glass Key e del premio dell'Accademia svedese del poliziesco, è stato tratto un film. La trilogia si conclude con La regina dei castelli di carta. La serie Millennium, protagonisti Mikael Blomqvist e Lisbeth Salander, in molti paesi già trilogia di culto, ha venduto nel mondo 10 milioni di copie.
Numero di catalogo 80.176. Numero di catalogo 80.177. Durata 695 minuti.
Marc Levy, I figli della libertà. Editore Rizzoli. Anno di edizione 2008. Lettura eseguita da Daniele Squassina. Non hanno ancora 20 anni. si chiamano Claude, Charles, Boris, Damira, Marius, Rosine, Jeannot. Sono spagnoli, polacchi, italiani e rumeni. Hanno la pancia vuota e la testa piena dei sogni e delle inquietudini dell'adolescenza. Nella Francia occupata della Seconda Guerra Mondiale vivono nell'ombra e nella paura, esuli, orfani e perseguitati in un mondo caduto preda della barbarie e della violenza. Sono i ragazzi della 35esima Brigata, i figli della libertà. Questa è la loro storia, la storia di tutti noi. È fatta del loro coraggio e della loro incoscienza, dei loro amori e delle loro avventure, della loro fame di futuro e giustizia, e del sacrificio di quanti hanno saputo sfidare la morte per affermare il diritto di ognuno a esistere e amare. In un romanzo terso e commovente, Marc Levy fa rivivere la straordinaria epopea di suo padre Raymond e dei suoi compagni, celebrando con la fede assoluta nella purezza dei sentimenti che da sempre vive nella sua scrittura, il senso universale di una storia d'amore che attraversa le generazioni. Marc Levy è l'autore francese contemporaneo più letto al mondo. Per 8 anni consecutivi, dal 2000 a oggi, ogni suo nuovo romanzo ha fatto registrare il record assoluto di vendite in Francia. Tradotte in 41 lingue, le sue opere hanno venduto complessivamente oltre 15 milioni di copie. Alcuni dei suoi più grandi successi, pubblicati finora da Corbaccio, sono Se solo fosse vero, 2000, Dove sei, 2002, e Se potessi rivederti, 2006. Marc Levy è nato a Parigi nel 1961 e vive a Londra. Il suo sito internet è www.marclevy.info.
Numero di catalogo 80.177. Numero di catalogo 80.757, durata 734 minuti.
Dominique Lapierre, Un arcobaleno nella notte. Editore Il Saggiatore, 2008. Lettura di Livia Castellini. 6 aprile 1652. Un manipolo di coloni olandesi sbarca sull'estremità più meridionale del continente africano. Questi uomini hanno una missione delicata e precisa: coltivare pianticelle di insalata per rifornire di vitamine gli equipaggi delle navi della Compagnia Olandese delle Indie Orientali in transito, decimati dallo scorbuto. Nessuna grande ambizione di conquista coloniale, ma passerà poco tempo prima che gruppi di avventurieri voltino le spalle al mare per addentrarsi nelle foreste infestate di animali feroci e mosche tsetse, alla conquista della terra promessa. La macchina inesorabile della storia si è ormai avviata e il primo capitolo di un'epopea di infamia e redenzione è stato scritto. Convinti dalla fede calvinista di essere il nuovo popolo eletto, i coloni presto rinnegheranno la madrepatria, affronteranno le tribù nere, i cercatori d'oro e di diamanti e le temibili tuniche rosse della regina Vittoria, fino a macchiarsi di una delle più grandi tragedie del Novecento, l'instaurazione dell'apartheid. Una piccola comunità di 4 milioni di bianchi sottometterà con la forza una popolazione 6 volte maggiore di neri, dando vita a un regime razzista che causerà centinaia di migliaia di vittime. A questo orrore riusciranno a porre fine la volontà e il coraggio di veri e propri eroi come Chris Barnard, Ellen Lieberman e soprattutto, dopo 27 anni passati in carcere, un gigante del nostro tempo, Nelson Mandela. Con il rigore, la passione e il talento che hanno determinato il successo dei suoi grandi affreschi storici,
come Stanotte la libertà, la narrazione dell'indipendenza indiana sotto la guida non violenta di Gandhi, Dominique Lapierre, dopo una ricerca sul campo durata 3 anni, racconta la straordinaria epopea delle donne e degli uomini, anonimi o famosi, bianchi o neri, europei o africani, che con sangue, sudore e lacrime hanno dato la luce a un paese nuovo, questo Sudafrica, oggi diventato la Nazione Arcobaleno. Dopo i suoi primi viaggi, raccontati in Un dollaro 1.000 chilometri, Il Saggiatore 2003, e in Luna di miele intorno al mondo, Il Saggiatore 2004, Dominique D O M I N I Q U E Lapierre L A P I E R R E non ha mai smesso di attraversare i continenti in aiuto dei più poveri. Da anni ha avviato un'intensa attività benefica, fondando con la moglie Dominique l'associazione Action pour les enfants de l'Épreuve de Calcutta, alla quale devolve metà dei suoi diritti d'autore. Ha scritto numerosi libri divenuti best-seller internazionali, pubblicati in Italia da Mondadori. Insieme a Larry Collins, Parigi brucia, alle 5 della sera, Gerusalemme, Gerusalemme, Stanotte la libertà, Il quinto cavaliere, New York brucia, con Javier Moro ha scritto Mezzanotte e 5 a Bhopal, da solo ha firmato La città della gioia, Gli eroi della città della gioia, Più grandi dell'amore, Mille soli e C'era una volta l'URSS, uscito per Il Saggiatore.
Numero di catalogo 80.757. Numero di catalogo 81.607. Durata 1.032 minuti.
Vittorio Sermonti, Il vizio di leggere, Rizzoli, 2009. Si narra di un dodicenne che in tempo di guerra, per leggersi in pace Guerra e pace tutto di fila, si sarebbe applicato col massimo zelo nei sospetti tepori del suo letto a strofinare la punta del termometro e avrebbe saltato 16 giorni di ginnasio. Quell'adolescente che divorava con ingordigia animalesca i romanzi di Salgari, pusher della mia bibliodipendenza, e decantava a voce alta i drammi shakespeariani chiuso nella sua stanza, non ha mai smesso di coltivare la perversa inclinazione a perdersi tra le pagine dei libri. E offre oggi ad altri viziosi un campionario, una tombola col trucco, delle parole degli autori più amati. Ci sono Faulkner e Sappho, Oden, Cavafis e Hölderlin, Brodsky, Chekhov e McEwen, e poi Virgilio, Dante, Catullo, Gadda, Scialoia, Fellini, Mozart, Pessoa e Patrizia Cavalli. Ma anche graffitari, puoi non buttare l'occhio sui muri che rasenti tornando a casa? Anonimi estensori di etichette di liquori e di norme di sicurezza dei grandi alberghi, di cui Sermonti confessa di subire da sempre il fascino stilistico. E l'almanacco illustrato del calcio 1983, un lascito del figlio bambino che scivola fuori da un armadio con la sua bella copertina lucida e turchese. Il risultato è una carrellata di istantanee sul filo di una passione inestinguibile, una passeggiata a zonzo tra i libri in compagnia di un uomo che ha fatto del vizio di leggere una virtù e un'arte, e che finché il fatto non sarà perseguibile a termini di legge, si passerà lo spregevole lusso di sobillare il suo prossimo alla lettura. Vittorio Sermonti, 1929. Narratore, saggista, traduttore, docente, regista, attore. Ha pubblicato Il tempo fra cane e lupo, Bompiani 1989. Con Rizzoli, La commedia di Dante 2001, racconto, commento in tre volumi, più uno di indici, tutti disponibili in Burr, sempre Verdi. 14 opere in forma di racconto, 2002, e l'Eneide di Virgilio, 2007.
Numero di catalogo, 81.607. Numero di catalogo, 81.608, durata 1.209 minuti.
Margaret Atwood, L'altra Grace, Ponte alle Grazie, 2008. Nel 1843 il Canada è sconvolto da un atroce fatto di cronaca nera. L'omicidio del ricco possidente Thomas Skinner e della sua amante, la governante Nancy Montgomery. Imputata insieme ad un altro servo, la sedicenne Grace Marks viene spedita in carcere e sospettata di insanità mentale in manicomio. A lungo oggetto dei giudizi contrastanti dell'opinione pubblica, propensa a vedere in lei ora una santa, ora una carnefice, la protagonista di questo avvincente romanzo può finalmente raccontare la propria vita al giovane dottore Simon Jordan. Convinto di mettere le proprie conoscenze al servizio della verità sul caso e al tempo stesso contribuire al progresso della scienza psicologica, Jordan non potrà fare a meno di restare ammaliato da questa personalità complessa e inafferrabile. Nelle mani di una sapiente narratrice, quale è Margaret Atwood, il dialogo che si instaura tra i due si trasforma nel ritratto psicologico di una persona due volte vittima del sistema sociale, in quanto povera e in quanto donna, e assurge a denuncia delle enormi contraddizioni di una società maschilista e tormentata da conflitti interni perché incapace di accettare l'altro. Grazie al talento che l'ha ormai consacrata nel mondo letterario, l'Atwood supera i limiti della mera accusa politica e ci restituisce un quadro raffinato e profondo della condizione umana in un romanzo dal ritmo implacabile che non mancherà di tenere il lettore col fiato sospeso. Nata a Ottawa nel 1939, Margaret Atwood è una delle principali voci della letteratura canadese, autrice di saggi, poesie e romanzi tradotti in oltre 30 lingue. Ha collezionato una lunga serie di premi, tra cui nel 2000 il Booker Prize per L'assassino cieco, Ponte alle Grazie 2001, a cui va ad aggiungersi la ripetuta candidatura al premio Nobel per la letteratura. Per Ponte alle Grazie sono inoltre usciti Occhi di gatto 2002, Negoziando con le ombre 2002, L'ultimo degli uomini 2003, Il romanzo dell'ancella 2004, Microfiction 2006 e Disordine morale 2007.
Numero di catalogo, 81.608. Numero di catalogo, 81.821. Durata, 1.130 minuti.
Iu ua. Arricchirsi è glorioso. Feltrinelli, 2009. La Cina di Hua e dei fratelli Li Testapelata e Song Gang, una Cina in cui milioni di cittadini cresciuti sotto la bandiera rossa sono catapultati nella modernità, dove arricchirsi è glorioso, vendendo immondizia, imeni, artificiali, marca Giovanna d'Arco o addirittura se stessi. L'ex stracivendolo Li Testapelata, ora arcimiliardario, presidente Li, può decidere di fare un giro nello spazio, di radere al suolo un'antica città per costruire la sua nuova Liuzhen, tutta centri commerciali, luci al neon e palazzi svettanti. Song Gang, dopo il lavoro in fabbrica e l'inaspettato matrimonio da favola, segue le orme di un imbroglione per cercare di arricchirsi come il fratello. Entrambi appartengono a un mondo consumista che corrode tutto, passato e presente, la rivoluzione e le prospettive di una libertà diversa. I fratelli si separano, le famiglie si sfaldano, gli ingenui soccombono e chi sopravvive deve fare i conti con una desolazione incommensurabile. Capitolo secondo di Brothers, questo romanzo, dopo tante incontenibili risate, se ne porta presso una, l'ultima, amara. La Cina non è vicina e per la prima volta misuriamo qual è la sua esatta distanza. Ciò che ci sembra caricatura è semplicemente diversità. O siamo noi allo specchio. Yuhua è nato nel 1960 a Hangzhou. Figlio di un'infermiera e di un medico, trascorre lunghi pomeriggi dell'infanzia a giocare nei corridoi dell'ospedale. Lì fa il suo apprendistato di scrittore, è considerato uno dei migliori autori cinesi della nuova generazione. In italiano sono stati tradotti Torture e Inaudi 1997, L'eco della pioggia, Donzelli 1998, Cronache di un venditore di sangue e Inaudi 1999 e Le cose del mondo sono fumo e Inaudi 2004. Feltrinelli ha pubblicato, oltre al primo volume di Brothers 2008, la riedizione 2009 di Vivere, premio Grinzane Cavour 1998, da cui è stato tratto il film omonimo di Zhang Jimou.
Numero di catalogo 81.821. Numero di catalogo 81.839, durata 684 minuti.
Camilla Läckberg, La principessa di ghiaccio, edizione Marsilio 2010. Erika Falk è tornata nella casa dei genitori a Fjällbacka, incantevole località turistica sulla costa occidentale della Svezia, che come sempre d'inverno sembra immersa nella quiete più assoluta. Ma il ritrovamento del corpo di Alexandra, l'amica d'infanzia, in una vasca di ghiaccio riapre una misteriosa vicenda che aveva profondamente turbato il piccolo paese dell'arcipelago molti anni prima. Erika è convinta che non si tratti di suicidio e in coppia con il poliziotto Patrick Edstrom cerca di scoprire cosa si nasconde dietro la morte di una persona che credeva di conoscere. A 35 anni, con la sensazione di non sapere bene cosa volere nella vita, ma stimolata da un nuovo amore, approfitta del suo status di scrittrice per smascherare menzogne e segreti di una comunità dove l'apparenza conta più di ogni cosa. Tra gli ultimi clamorosi fenomeni del poliziesco svedese, Camilla Läckberg è stata in patria l'autrice più venduta per 3 anni consecutivi. Grazie ai suoi personaggi così ricchi di sfumature e alle trame attente agli aspetti più oscuri della psicologia umana, è stata definita dalla critica la nuova Agatha Christie del Nord. Prima di diventare una delle più celebri e vendute autrici di polizieschi della Svezia, Camilla Läckberg, CAMILLA LACKBERG, 1974, ha lavorato per diversi anni nel marketing. Oggi, madre di 2 figli, vive a Stoccolma, dove continua a scrivere la sua fortunata serie, tradotta in 27 paesi, che ha venduto finora nel mondo più di 6 milioni di copie. Da questo primo episodio della serie, vincitore in Francia del Grand Prix de Littérature Policière, sarà realizzato un film.
Numero di catalogo 81.839. Numero di catalogo 81.882, durata 112 minuti.
Thomas Hardy, Barbara, edizione Sellerio, Palermo, 2009. Fu evidentemente un capriccio, più che una passione, a suggerire a Lord Upland Towers la decisione di conquistare Barbara. Nessuno seppe mai quando egli avesse concepito quel progetto o il momento in cui ebbe la certezza di riuscire, malgrado il chiaro disprezzo della fanciulla. Probabilmente dopo quel primo e fondamentale evento che andrò ora a raccontare. Già all'età di 19 anni, quando è soprattutto l'impulsività a guidare il giudizio, la risolutezza matura e cinica di Lord Upland Towers era notevole. poteva dipendere tanto dall'avere ereditato, ancora bambino, il titolo di conte e gli onori che ne conseguivano, quanto da un preciso tratto familiare. Il titolo lo aveva spinto di colpo nella maturità, per così dire, senza aver conosciuto l'adolescenza. Aveva solo 12 anni, infatti, quando il padre, il quarto conte, era morto dopo una cura termale a Bath. Più o meno a fianco dei grandi romanzi, Tess dei D'Urberville del 1891 e Jude l'Oscuro del 1895, Thomas Hardy, THMASHARDY, 1840-1928, si dedicava a raccolte di racconti in cui sperimentare a tutto campo, nella forma breve, le possibilità di quell'esplorazione esistenziale che dava corpo al suo pessimismo. In Barbara, ritratto di donna pensato per la raccolta di A Group of Noble Dames, il destino malignamente proteso alla distruzione di ogni felicità e speranza, prende la forma di una statua che distorce al grottesco il mito di Pigmalione. Lady Barbara, della casa dei Greb, ha 17 anni quando fugge con un Edmund Willhowers qualunque, orfano di un pittore su vetro. Quel bellissimo marito, spedito dai suoceri in un tour europeo per raffinarsi, alla fanciulla destina una statua di marmo che perfettamente riproduce le proprie forme. Una sostituzione perversa e sciocca che preannuncia l'abisso di dolore che aspetta i due giovani.
Numero di catalogo 81.882. Numero di catalogo 81.902, durata 935 minuti.
Audrey Miss Nadger, un'inquietante simmetria. Edizione Mondadori, 2009. Morta prematuramente all'età di 44 anni, Elspeth Noblin lascia la sua dimora londinese in eredità alle nipoti gemelli, Giulia e Valentina. Le ragazze, cresciute negli Stati Uniti e legate da un intenso, anche se combattuto, attaccamento reciproco, non hanno mai conosciuto la zia. Sanno solo che anche lei e la loro madre erano sorelle gemelle. Libere da impegni di studio e di lavoro, decidono di trasferirsi nell'appartamento di Elspeth, che confina con il cimitero di Highgate, autentico monumento a cielo aperto della Londra vittoriana. Qui incontreranno gli altri abitanti del palazzo. Martin, brillante studioso affetto da una grave nevrosi che gli impedisce di uscire di casa, sua moglie Marike, intrappolata dalla malattia del marito che la costringerà a prendere un'importante decisione, e Robert, lo sfuggente amante di Elspeth, impegnato nella stesura di un'imponente tesi di dottorato sulla storia del cimitero. A mano che le ragazze si lasceranno coinvolgere nelle inquietanti esistenze dei nuovi vicini di casa, scopriranno che Highgate brulica di strane presenze, tra cui la stessa Elspeth, che non sembra intenzionata a lasciare la sua casa, né forse la vita terrena. Avvolta in un'atmosfera spettrale tra suggestioni gotiche ed echi dell'opera di Henry James e Charles Dickens, un'inquietante simmetria è una perfetta storia di fantasmi del XXI secolo e al contempo una riflessione sull'amore e l'identità, sugli affetti segreti e la sorellanza e sulla tenace, straordinaria intensità della vita, anche dopo la morte. Audrey Niffenegger, A-U-D-R-E-Y, N-I-F-F-E-N-E-G-G-E-R. Nata nel 1963, è scrittrice, artista visuale e autrice di graphic novel. Nel 2003 ha pubblicato La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, Mondadori 2005, bestseller internazionale che in Italia ha venduto 30.000 copie ed è diventato anche un film. insegna scrittura creativa alla Columbia College di Chicago, dove vive.
Numero di catalogo 81.902. Numero di catalogo 81.903, durata 328 minuti.
Federica De Paulis, Via di Qui, Fazi Editore 2008. Un ideale viaggio attraverso le vie e gli angoli di Roma. Un itinerario di 11 tappe, 11 racconti che sono altrettanti snodi dell'anima. Perché a ogni civico, a ogni incrocio, a ogni casa che fa da sfondo alle storie raccontate in questo libro, corrisponde una svolta cruciale nell'esistenza dei personaggi. Una fermata e una ripartenza di vita e sentimenti, una tana dove si nascondono disordine e follia, o si ristabilisce la quiete. C'è una casa per due amanti clandestini, una casa da vendere per una figlia a cui è appena morta la madre, la casa di un delitto intorno alla quale un ispettore di polizia si aggira furiosamente in cerca di risposte, e quella di un pugile solo e sconfitto dalla vita, che ogni sera, alla stessa ora, spia la ragazzina della finestra di fronte. E ancora, la fine di un amore alle prime luci dell'alba, un corso per orgasmi tenuto da una stravagante cinese. Il risveglio dopo la prima notte con uno sconosciuto e una vecchia signora alla ricerca di un luogo in cui conservare i suoi ricordi impolverati. Ogni volta qualcosa, un mistero, un incontro, un lutto, lascia traccia di sé, trasformando i profili di queste case, i colori dei portoni, i percorsi lastricati delle strade. Alla sua seconda opera, Federica De Paulis mette in scena una topografia di Roma che diventa mappa di emozioni, un'esplorazione dei luoghi e del mistero delle anime che ci vivono e sognano di andare via. Ci ho messo del tempo a capire che la casa di cui mi liberavo in fretta, con foga, era solo un involucro. Ci ho messo tempo a capire che mia madre è stata la mia casa. È là che sono nata. E questa casa non esiste più. Federica De Paulis è nata a Roma. Dialoghista cinematografica, insegna sceneggiatura presso l'Istituto Europeo di Design. Ha realizzato un documentario su Robert Gedigian. Nel 2006 ha pubblicato il romanzo Lasciami andare con Fazi Editore.
Numero di catalogo 81.903. Numero di catalogo 81.955. Durata 526 minuti.
Barbara Goldi, Senza via d'uscita. Edizioni EO 2007. Una grande città, un blackout improvviso. E nel buio di questa notte forzata, prende inaspettatamente forma un incubo. Una bambina scompare. Rachel, 9 anni, pelle scura e ricci biondi, esce in strada per chiamare aiuto e sparisce come inghiottita da tutto quel buio. La madre, Celia, pianista spiantata e senz'altro punto fermo nella vita che la figlia Rachel tenta in tutti i modi di non arrendersi al terrore e prende parte alle ricerche, gira per le strade, bussa alle case, con un senso d'angoscia sempre più lacerante. Nell'altra metà del quadro ci sono Ron, il rapitore, e Nancy, la sua donna, complice involontaria di un atto repentino e inatteso che sconvolge l'esistenza di entrambi, il loro rapporto, le loro magre aspettative, concesse da una vita avara di gioie e di amore. L'amore è Rachel, un amore insperato e perciò stesso ancora più contagioso. Ma può mai essere legittimo quest'amore se è rubato? E quando suo malgrado rivela una macchia, il guasto di una malattia, può ancora essere assecondato? In un crescendo spasmodico di suspense, la canadese Barbara Goldi guida una storia a ritmo serrato verso l'imprevedibile finale. Barbara Goldi, spelling dell'autore. B-A-R-B-A-R-A-G-O-D-I. WDY. È nata in Canada nel 1950. Salutata da Alice Munro e Joyce Carol Oates come grandissima scrittrice, ha scritto romanzi tradotti in tutto il mondo, per i quali è stata insignita di numerosi riconoscimenti letterari. Nel 2004 le edizioni E.O. hanno pubblicato Romantica e nel 2006 L'osso bianco. Barbara Godi vive a Toronto.
Numero di catalogo 81.955. Numero di catalogo 81.984. Durata 248 minuti.
Henry Miller. Henry, H-E-N-R-Y. Miller, M-I-L-L-E-R. Parigi, New York, andata e ritorno. Minimum Fax, 2009. Scritto nel 1935 e pubblicato oggi per la prima volta in Italia, questo libro nasce nel periodo di massima creatività artistica di Henry Miller e rappresenta un tradunione ideale fra Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno. A bordo della nave che lo riporta nell'amata Parigi, dopo un soggiorno temporaneo a New York, l'esule Miller scrive una lunga lettera all'amico Alfred Perlet. Ne emerge un singolare documento a metà strada fra l'autoritratto letterario e l'invettiva sociale. Uno sguardo trasversale rivolto allo splendore ingannevole dell'America e alla decadenza ricca di storie dell'Europa. Parigi-New York andata e ritorno è un concentrato di tutti gli elementi che hanno fatto di Henry Miller uno degli autori più amati del Novecento. La vita da bohemien, gli amori travolgenti, il sesso sfrenato, l'idillio per l'arte e la scrittura, un forte senso etico, la voglia di vivere ogni secondo con l'intensità di una vita intera. Henry Miller, 1891-1980, è uno dei maestri del Novecento letterario. Tra i suoi libri ricordiamo Tropico del Cancro, Tropico del Capricorno, Sexus, Nexus e Plexus, Mondadori. Minimum Fax ha pubblicato Una tortura deliziosa, pagine sull'arte di scrivere.
Numero di catalogo 81.984. Numero di catalogo 81.986. Durata 290 minuti.
Salvatore Nifoi. Il bastone dei miracoli. Adelphi, 2010. Ai suoi 12 figli, Licurgo Caminera ha dato soltanto nomi presi dalla mitologia greca. I maschi li ha chiamati Ulisse o Achille o Ercole, le femmine Penelope o Antigone o Elena. Adesso, nel momento in cui capisce che sta per morire, i 6 sopravvissuti ai venti maligni delle malattie infantili o ai mali dell'anima li vuole tutti intorno a sé. Perché il vecchio contadino anarchico, con la passione per la letteratura classica, desidera morire come morivano i patriarchi del mondo antico, affidando ai suoi eredi non tanto i beni materiali accumulati in vita, oro, greggi, poderi, ma le parole di una saggezza ancestrale, destinate a rappresentare, per chi resta, il retaggio più prezioso. Ai figli Licurgo consegna dunque 6 buste, in ognuna delle quali c'è una parte del racconto che per anni lui ha scritto di nascosto per sé e per loro. Dopo la sua morte dovranno leggerlo gli uni agli altri ad alta voce, perché questo, e solo questo, è il modo in cui il vecchio vuole essere commemorato. Via via che le buste verranno aperte, anche noi lettori scopriremo così con lo sguardo stupefatto dei bambini che ascoltano una fiaba, la storia del bastone dei miracoli, che dà a chi lo detiene la buona morte, ma soprattutto la perigliosa facoltà di conquistare potere e ricchezze. E di Paolo Anzones, noto Muscadello, del suo desiderio di possedere il funesto bastone e dei molti segreti che nasconde. Alla vicenda di Muscadello, però, come sempre accade nei romanzi di Nifoi, si intrecciano altre storie. Storie di violenza e d'amore, di amicizia e di sangue, di dolore e di festa, che vanno a comporre un ennesimo magnifico affresco, cupo e sfolgorante al tempo stesso, di vita barbaricina. Quel bastone, a ricurvo all'estremità superiore scintillante come un tizzone nel forno, rappresentava per gli abitanti di Irikines il simbolo dell'autorità in cielo e in terra. Si raccontava da sempre che lo avesse perso Iridina Monte Dadda, la divinità luminosa e claudicante venuta dal cielo dopo un grande temporale per mangiare i deboli e lasciare solo i forti. Non era mai stato usato nelle solenni cerimonie religiose e chi ne entrava in possesso si limitava a far spargere in giro la voce per qualche tempo, di modo che ognuno si regolasse di conseguenza. Per il bastone divino a Irikines e in tutta la provincia di Barbagia, in passato si erano profanate tombe, perse tanche, giurato il falso, sparso sangue. Di Salvatore Nifoi, che è nato a Orani in provincia di Nuoro e lì vive e lavora, Adelphi ha iniziato a pubblicare i romanzi nel 2005. La Vedova Scalza, apparso nel 2006, ha vinto il Supercampiello.
Numero di catalogo 81.986. Numero di catalogo 81.988, durata 682 minuti.
Gheorghi Dragoman, Il Re Bianco, Einaudi 2009. Metà degli anni Ottanta, in un'imprecisata città romena. Tornando a casa da scuola, l'undicenne Zatà fa appena in tempo a salutare il padre scienziato che, gli dice, sta partendo per un lavoro urgente fuori città. Starà via una settimana, due al massimo. Nel frattempo, lui deve dare una mano alla mamma, essere l'uomo della famiglia. Passano i giorni, le settimane, i mesi. All'inizio arriva qualche cartolina, poi le notizie si diradano, tendono a scomparire del tutto. E un giorno Zatà scopre, nel più brutale dei modi, che il padre non sta lavorando in una stazione di ricerca in riva al mare, ma alla costruzione del canale Danubio, Mar Nero, uno dei faraonici progetti di Ceausescu, che per realizzarlo utilizzò migliaia di prigionieri politici, molti dei quali morirono. Zatà cerca di alleviare il dolore e la solitudine della madre, un'ebrea dissidente, odiata ed emarginata dalla famiglia, che la accusa di essere all'origine delle sciagure del marito. La protegge come può, anche escludendola, sin dove gli è possibile, dalla realtà in cui lui stesso si trova a vivere. Che se da un lato è quella di tutti i ragazzini di questo mondo, e dunque fatta di scoperte, giochi, avventure, accese rivalità, dall'altro è però anche lo specchio di un paese che sembra ormai essere privo di qualsiasi legge morale, dominato com'è dalla meschinità, dalla crudeltà, da una violenza politica e privata che ha permeato anche la lingua. Cosa pensare dell'allenatore che costringe i ragazzi a giocare a pallone nonostante la nube radioattiva di Chernobyl, degli operai che crudelmente deridono Zatà dopo avergli fatto credere che il padre lavora lì, con loro, del nonno, compagno segretario, che gli regala una vecchia Luger e lo esorta ad esercitarsi sui gatti del giardino, dei compagni abbrutiti e violenti, sempre pronti ad estrarre il coltello, a massacrare di botte i nemici. Narrato coerentemente dalla prospettiva del ragazzo, Il Re Bianco è un affresco straordinario della vita in un regime totalitario, un romanzo brutale, ma al contempo divertente e pieno di infantile tenerezza. Gheorghi Dragoman, Gheorghi, G, Y, O con dieresi, R, G, Y. Dragoman, D, R, A, G, O, M, A accentato N. È nato in Romania nel 1973 da una famiglia di etnia ungherese. A 15 anni si è trasferito in Ungheria, dove tuttora vive. Il Re Bianco è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.
Numero di catalogo 81.988. Numero di catalogo 81.989. Durata 849 minuti.
Davide Cervellin. La scuola con l'handicap. Marsilio, 2009. In una società in cui la tecnologia viene adottata in maniera trasversale e sempre più pervasiva, anche la disabilità può essere superata grazie all'utilizzo di ausili adeguati, restituendo alla persona un ruolo attivo nella società del terzo millennio. Questo libro si pone come obiettivo la raccolta di interventi provenienti da aree professionali che si occupano di disabilità in età scolastica, proponendo dapprima una descrizione dell'handicap, includendo la disabilità motoria, visiva, cognitiva, la sordità, la difficoltà di comunicazione e il plurihandicap, e successivamente illustrando le possibili metodologie e tecnologie a disposizione per sviluppare le potenzialità residue e quindi supportare l'inclusione scolastica del bambino disabile. Gli approcci illustrati, per quanto di origini disciplinari diverse, convergono tutti verso una visione situata e personalizzata, dove la tecnologia non può e non deve sostituirsi al bambino disabile, ma ne compensa in tutto o in parte le menomazioni e i deficit e, se calata con la dovuta attenzione al contesto scolastico, sociale e familiare, può aiutarlo ad individuare i suoi talenti e le sue possibilità, contribuendo così all'istituzione di una scuola basata sulla valorizzazione di tutti. Da questa prospettiva, il libro si propone come uno strumento aggiornato e sempre più fondamentale per chi lavora a stretto contatto con il bambino disabile, in quanto riporta l'esperienza di esperti che hanno vissuto il passaggio dall'epoca non tecnologizzata a quella attuale. In questo libro troverete quindi le chiavi per passare dalla scuola teorica del dire alla scuola pratica del fare, dove le tecnologie elettroniche e informatiche diventano protesi, diventano alternative efficaci e gratificanti a quegli strumenti tradizionali come il libro, la penna, la squadra, che chi è disabile non potrà mai usare. Davide Cervellin, fondatore e presidente del Centro EFESTO, Centro Europeo per l'Autonomia delle Persone Disabili, sito in Loreggia, Padova, è stato presidente della Commissione Handicap di Confindustria. Ha pubblicato per Marsilio Quando un cieco vede oltre, come diversi possono essere utili 2001, Disabili come trasformare un limite in un'opportunità 2003 e Senza maschera 2007.
Numero di catalogo 81.989. Numero di catalogo 81.990, durata 107 minuti.
Tonino Milite, Meteora, Poesie scelte, 1998-2008. Mondadori, 2008. Circola, nei versi di questo libro, una morbida dolcezza concreta, un senso degli affetti nella loro realtà anche domestica che tiene avvinto il lettore. È la memoria che contribuisce con le sue immagini tenui a dipingere affabilmente scenari e figure, volti e situazioni semplici, sempre a un passo dalla vaghezza del sogno. Ma la fantasia produce anche altre visioni, altre presenze, da Marilyn a Senghor, da Cervantes a Picasso, da Pecosville a Jackson Pollock e una grande varietà di paesaggi e luoghi. Poi, dopo aver perlustrato con la generosità del sentimento una vastissima geografia affettiva, Tonino Milite passa a una prosa poetica che gli permette ulteriori scandagli, secondo ritmi nuovi, meno incalzanti e più distesi, fino all'ampiezza di veri e propri racconti, dove, tra gli altri personaggi, possiamo incontrare Rubens o Van Gogh. Eppure Milite sente anche il bisogno di una sintesi ulteriore, dell'asciuttezza antiretorica di annotazioni sapienziali che concludono questa raccolta antologica. Con energia espressiva, ma sempre nel buon gusto di una proposta lirica condotta a bassa voce. Da una poesia di Tonino Milite, che ha fatto da padre a Paolo, Luigi e Mario Calabresi, è nato il titolo del libro Spingendo la notte più in là. Tonino Milite è nato a Tirana nel 1942. Pittore. Si è diplomato presso l'Accademia di Brera con una tesi su Bruno Munari, con il quale ha collaborato a lungo nei laboratori per la stimolazione della creatività infantile. La sua ricerca, Il bambino architetto, ha vinto il primo premio a un concorso nazionale. Ha esposto ed espone in Italia e all'estero. I plurali, 1971. Fosfemi e grafemi, 1986. Animaloidi, 1998. Siti cosmici, 2004. Ha pubblicato Le Texture, Zanichelli, 1980. Dubi ti amo, La vita felice, 1997. Suoi versi sono stati pubblicati dalla rivista Resine, Quaderni Liguri di Cultura, 2003, e su Nuova Meta, Rivista di Critica e Teoria delle Arti, 2004. La sua prima raccolta, L'intermittenza del giallo, Poesie scelte, 1998-2005, è stata pubblicata nelle edizioni di Resine, Sabatelli, 2005.
Numero di catalogo, 81.990. Numero di catalogo, 82.051. Durata, 649 minuti.
Arrigo Petacco, La principessa del Nord. Mondadori, 2010. Lettura eseguita da Elena Bettinetti. Eroina del Risorgimento, liberale anti-austriaca, colta, intelligente, pragmatica, coraggiosa riformatrice, sostenitrice della parità dei sessi, giornalista di successo, autentica prima donna d'Italia, come la definirono Giuseppe Garibaldi e Carlo Cattaneo, Cristina Trivulzio, principessa di Belgioioso, scandalizzò la società di metà Ottocento con il suo spirito brillante, in un'epoca in cui alle donne era consentito al massimo confezionare coccarde tricolori. Fu una vera madre della patria, ma è stata cancellata dalla storia. Le donne non le perdonavano la bellezza, gli uomini l'intelligenza. Quella che era stata la regina dei salotti politico-culturali parigini, la cui misteriosa sensualità affascinò tra gli altri Balzac, Liszt, Chopin e Hugo, fu calunniata e dimenticata. In queste pagine Arrigo Petacco restituisce a questa figura misteriosa e affascinante il ruolo e il valore storico che le spettano, quello di una protagonista della Rivoluzione italiana del 1848, pronta a rompere tutti gli schemi, in privato come in pubblico. Arrigo Petacco, Castelnuovo Magra, La Spezia, 1929, vive a Porto Venere. Giornalista e inviato speciale, è stato direttore de La Nazione e di Storia Illustrata. Ha sceneggiato alcuni film e realizzato numerosi programmi televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori, Dear Benito, Caro Winston, I ragazzi del 44, La regina del Sud, Il prefetto di ferro, La signora della Vandea, La nostra guerra 1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio segreto di Mussolini, Regina, Il superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne dall'America. L'amante dell'imperatore. Joe Petrosino. L'armata nel deserto. Ammazzate quel fascista. Il Cristo della Miata. Faccetta nera. L'uomo della provvidenza. La croce e la mezzaluna. Viva la muerte. L'ultima crociata e la strana guerra.
Numero di catalogo 82.051. Numero di catalogo 82.194. Durata 676 minuti.
Anne Holt, La porta chiusa, edizione in Audi 2009. Finalmente Helen Lardal Bentley era sola. L'emicrania le faceva pulsare la nuca, come sempre dopo giornate come quella. Cautamente si mise a sedere su una poltrona a color crema. Il dolore era una vecchia conoscenza. Le faceva visita con estrema regolarità. Le medicine non le erano di alcun aiuto, probabilmente perché non aveva svelato il suo problema a nessun medico e per questo non usava che farmaci da banco. L'emicrania arrivava di notte, quando tutto era finito, e lei avrebbe finalmente potuto togliersi le scarpe e tenere le gambe sollevate. Leggere un libro, magari chiudere gli occhi e non pensare assolutamente a nulla prima di andare a dormire. Ma non funzionava. Le toccava rimanere seduta immobile, appoggiata allo schienale, le braccia lontane dal corpo e i piedi sul pavimento. Normalmente si trattava di un quarto d'ora. Alle volte fissava terrorizzata l'orologio da polso senza riuscire a capacitarsi dell'ora. Altre volte, e di rado, si trattava soltanto di pochi secondi, come stavolta realizzò guardando la sveglia sul comodino. Anne Holt è nata nel 1958. Avvocato, giornalista e dal 1996 al 97 ministro della giustizia norvegese, è una delle più importanti scrittrici di gialli scandinavi. Alle sue due serie gialle, quella incentrata sui due detective Joanne Wiik e Ingvar Stubo, nonché quella con protagonista la soprintendente di polizia Anne Wilhelmsen, hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Della prima serie, Stile Libero, ha già pubblicato Quello che ti meriti e Non deve accadere.
Numero di catalogo 82.194. Numero di catalogo 82.223. Durata 465 minuti.
Carlo Fruttero. Mutandine di chiffon. Memorie retribuite. Edizione Mondadori 2010. Perché retribuite queste memorie? Perché, salvo due o tre eccezioni, sono state scritte su richiesta di vari giornali, settimanali, riviste, libri bisognosi di prefazione e naturalmente pagate. Non si tratta quindi di un'autobiografia o di una confessione alla maniera di Alfieri o Rousseau. Mi chiedevano qualcosa sulla mia prima sigaretta, sul turtiloquio dei bambini, sui castelli piemontesi, perché mai avessi lasciato l'alta cultura per andarmi a occupare di fantascienza e fumetti, quali fossero stati i miei rapporti con Italo Calvino, Franco Lucentini, Pietro Citati e così via. Tutto molto occasionale, casuale e, come accade nella vita di tutti, con milioni di cose non dette, lasciate fuori. Ma non ho certo dimenticato le tante amiche e i tanti amici che mi hanno aiutato e confortato nel corso degli anni e che considero la mia più grande fortuna. Quanto alle mutandine, figurano solo nel titolo, cui non ho saputo rinunciare. Nel libro non ce ne sono, non c'è gossip, non ci sono rivelazioni piccanti né ricordi maliziosi, anche se, volendo... Carlo Fruttero. Nato a Torino nel 1926, Carlo Fruttero è romanziere, traduttore, saggista, collaboratore assiduo di numerose case editrici e del quotidiano La Stampa. Assieme a Franco Lucentini, 1920-2002, ha costituito, a partire dal 1958, la più celebre coppia del giallo e del giornalismo italiano, firmando decine di romanzi e opere saggistiche, oltre a prestigiose curatele e antologie. Fra i titoli più noti ricordiamo La donna della domenica, 1972, L'Italia sotto il tallone di F.E.L., 1974, A che punto è la notte, 1979, Il palio delle contrade, morte, 1983, La prevalenza del cretino, 1985, L'amante senza fissa dimora, 1986, La manutenzione del sorriso, 1988, Enigma in luogo di mare, 1991, Il ritorno del cretino, 1992, e Il cretino in sintesi, 2002, tutti editi da Mondadori. Sempre con Lucentini, Carlo Fruttero si è occupato anche di fantascienza, dirigendo la collana mondadoriana Urania per più di un ventennio. Da solo, per Mondadori, ha pubblicato i romanzi Visibilità Zero, 1999, Donne informate sui fatti, 2006, e Ti trovo un po' pallida, 2007.
Numero di catalogo, 82.223. Numero di catalogo, 82.247. Durata, 299 minuti.
Fabio Volo, è una vita che ti aspetto. Mondadori, 2010. Questo libro parla di Francesco che non era felice e invece poi sì. Un ragazzo di oggi, un trentenne qualunque, con un lavoro stressante, storie di sesso con ragazze diverse, la paura di restare fuori dal branco, la difficoltà di comunicazione con i genitori, il rimpianto e il ricordo dell'infanzia, il rito delle canne e il mito dell'amicizia, quella vera. Un ragazzo che un giorno si accorge di esistere senza vivere davvero e decide che così non va. Con una buona dose di coraggio e tanta autoironia affronta la depressione, l'ipocondria, il torpore esistenziale. Come? Chiedetelo a Francesco. E a Ilaria, perché non vorremmo anticiparvelo, ma in questa storia c'è anche un lieto fine. Con È una vita che ti aspetto, Fabio Volo si conferma capace di esplorare con un linguaggio semplice il complesso mondo interiore di tutti e di ognuno, e di raccontare come nessun altro l'umorismo, le folgorazioni e le malinconie struggenti di un ragazzo normale.
Numero di catalogo, 82.247. Numero di catalogo, 82.260. Durata, 564 minuti.
John Harding, La biblioteca dei libri proibiti, edizioni Garzanti 2010. New England 1891. È notte fonda ormai. Nell'antica dimora di Blythe House regnano il silenzio e l'oscurità. Per Florence, giovane orfana di 12 anni, è finalmente giunto il momento che ogni giorno aspetta con ansia. Attenta a non fare rumore, sale le scale ed entra nella vecchia biblioteca. Nella grande stanza abitata dalla polvere e dall'abbandono, ci sono gli unici amici che le tengono davvero compagnia, i libri. Libri proibiti per Florence, non potrebbe nemmeno toccarli. Da sempre le è vietato leggere. Così le ha imposto lo zio che l'ha allevata con il fratellino Giles, un uomo misterioso che l'ha condannata a vivere confinata in casa insieme alla servitù. Ma Florence è furba e determinata e ha imparato a leggere da sola. Ha intuito che nei libri era chiusa la strada per la libertà, perché proprio in quella biblioteca, tra i vecchi volumi di Sir Walter Scott, Jane Austen, Charles Dickens, George Eliot e Shakespeare, si nasconde un segreto legato a doppio filo alla morte dei suoi genitori. Una terribile verità che, notte dopo notte, getta ombre sempre più inquietanti sulla vita di tutti. Strani episodi iniziano a sconvolgere la dimora. Prima la morte violenta e inspiegabile di una delle governanti, poi l'arrivo della nuova istitutrice del fratellino, che odia Florence con tutta se stessa. Per la ragazza camminare per i corridoi della casa è sempre più pericoloso. Deve essere astuta e stare attenta a tutto, al minimo scricchiolio del legno, a un soffio di vento, agli occhi che la fissano sinistri dai dipinti. La verità ora è una questione di vita o di morte. E per trovarla, Florence avrà bisogno delle parole che si annidano nei libri e dell'anima oscura che si nasconde in lei. Un romanzo indimenticabile. In corso di pubblicazione in tutto il mondo, ha entusiasmato i lettori e incantato la critica, diventando uno dei casi letterari più commentati della stagione. Sullo sfondo di atmosfere magiche e inquietanti, John Harding racconta una storia di misteri e bugie, di verità oscure e di speranze inattese, in cui la forza della lettura e dei libri, forse, può persino salvare la vita. John Harding, J-O-H-N, H-A-R-D-I-N-G. È nato nel 1951 a Fenland, un piccolo villaggio della regione di Ely, a est dell'Inghilterra. Si è trasferito per il college al St. Catherine di Oxford. Ha lavorato dapprima come giornalista, poi come editor, prima di diventare uno scrittore. Vive a Richmond con la moglie e i due figli.
Numero di catalogo 82.260. Numero di catalogo 82.261. Durata 743 minuti. Tommaso Alibrandi. Giochi di fuoco. Edizione Manni, 2009. Questo romanzo, strutturato sul tema del sosia, narra in contemporanea la vita di un uomo senza qualità dei nostri giorni e quella di un grande feudatario siciliano del XIV secolo. Fatti e misfatti accomunano, assimilano e alla fine identificano i due personaggi e il lettore, fra il reale e l'onirico, è coinvolto e trascinato in un crescendo di fatti in cui alla fine protagonista è il fuoco che distrugge e purifica. Tommaso Alibrandi è nato a Civitavecchia. Da sempre vive ed opera a Roma. Magistrato, consigliere di Stato, docente di diritto amministrativo alla LUIS, ha al suo attivo molti volumi di saggistica specialistica. Incoraggiato alla scrittura creativa dagli apprezzamenti di Bobby Baslen, ha pubblicato un solo romanzo, Casa in vendita, con Feltrinelli, nel 1983. Numero di catalogo 82.261. Numero di catalogo 82.262. Durata 493 minuti.
Finn Zetterholm, Il segreto di Lydia, edizione Salani 2009. Perché è tutto così antiquato? Chiese Lydia. Sembra un film. La gente indossa vestiti strani e non ci sono macchine né biciclette. Dice cose bizzarre, Lydia, rispose il vecchio. Cosa sono le biciclette? Lydia si bloccò in mezzo alla strada e il vecchio si fermò accanto a lei. «In che anno siamo?» gridò Lydia. «Anno? Siamo nel 1658, naturalmente». Nel 1658 Lydia vide che il vecchio scuoteva la testa, poi la prese per la mano e la condusse via. Lei lo seguì a passi incerti, puzzava di pittura a olio e trementina. Le sue dita tozze avevano macchie di ogni colore dell'arcobaleno. Poi si fermò davanti a una grande casa di mattoni rossi, con il frontone a timpano e archi decorativi alle finestre. «Questa è casa mia», disse, «almeno per il momento. Prego, entra pure». Lydia esitò sulla soglia. Doveva entrare? Lanciò un'occhiata alla porta. Su una targa d'ottone c'era scritto «Rembrandt van Rijn». Finn Zetterholm, F-I-N-N, Z-E... T-T-E-R-H-O-L-M. È nato in Svezia nel 1945. È scrittore, paroliere e cantante. Dotato di un talento multiforme, ha scritto molti libri, tra cui alcune raccolte di canzoni e filastrocche. Il segreto di Lydia è stato tradotto in diverse lingue.
Numero di catalogo 82.262. Numero di catalogo 82305. Durata 363 minuti.
Melania Rizzoli. Perché proprio a me? Come ho vinto la mia battaglia per la vita. Sperling and Kupfer, 2008. Perché proprio a me? Quante volte mi sono sentito rivolgere nella mia lunga vita di medico questa domanda. Quante volte l'ho immaginata sorgere d'improvviso dentro la coscienza come un potente colpo che ferisce l'anima. Quante volte l'ho vista silenziosa ma più penetrante di una voce urlata, brillare dentro agli occhi che hanno incrociato il mio volto. Così scrive Umberto Veronesi nella prefazione a questo libro. Toccante e spiritoso insieme in cui Melania Rizzoli racconta la sua personale battaglia contro il cancro da un duplice punto di vista. Quello di medico, che ha lungamente lavorato in un reparto oncologico, e quello di paziente affetta da un tumore del sangue. Forte di una profonda fiducia nei progressi della ricerca e di un innato ottimismo, dopo il fallimento delle terapie classiche, Melania ha intrapreso la strada del trapianto di cellule staminali, che dà risultati impensabili fino a 20 anni fa, e ha cambiato il destino di alcuni tipi di tumore maligno, una volta definiti senza speranza. Melania è guarita e ha voluto scrivere la propria storia per tutti coloro che vivono una situazione simile alla sua, perché è una donna che vive la vita a piene mani e vuole essere d'aiuto. Perché sa che il suo essere medico è stato un osservatorio privilegiato per capire come rapportarsi ai malati di tumore, perché la speranza non finisca mai. Melania Rizzoli è nata a Roma, dove vive e lavora. Laureata con lode in medicina e chirurgia, specializzata con il massimo dei voti in medicina interna all'Università La Sapienza di Roma, è stata dirigente medico presso un grande ospedale romano per più di 20 anni, lavorando in un dipartimento oncologico per un decennio. Ha pubblicato oltre 90 articoli e saggi su riviste scientifiche italiane e internazionali. Dal 2004 è vicepresidente dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, che si occupa della ricerca e dell'assistenza ai malati di tumori del sangue. Sposata con Angelo Rizzoli, ha 2 figli, Arrigo e Alberto. È deputato al Parlamento italiano. Perché proprio a me? Ha avuto un enorme successo di critica e pubblico e ha vinto il premio Capalbio 2008. Il nuovo libro Se lo riconosci lo eviti, Sperling and Kupfer, approfondisce l'importanza della prevenzione, grazie anche alle testimonianze di altri personaggi celebri che, come lei, hanno sconfitto il cancro.
Numero di catalogo 82305. Numero di catalogo 82315. Durata 542 minuti.
Pedro Zarraluchi, Il piacere e la noia. Neri Pozza, 2008. Giovane avvocato a Barcellona, Ricardo vive giorni difficili. Clara, la sua donna, lo ha piantato di punto in bianco. Quando riceve di primo mattino una telefonata di Cristina, sua madre, Tomas, suo padre, annuncia Cristina è sparito lasciando uno strampalato biglietto in cui ha manifestato l'intenzione di raggiungere il Tibet. Una prospettiva davvero bizzarra per un uomo che al tramonto della propria vita sessuale ha commesso la stupidaggine di abbandonare la moglie per mettersi con una donna molto più giovane e ritrovarsi poi solo come un cane in uno squallido monolocale seduto come un vecchio risentito e debole davanti al televisore. Cristina, che da quando divorziata si cura con un'attenzione ossessiva, come se dovesse fare guerra a tutte le giovani donne dedite a rubare mariti, riferisce qualche tempo dopo a Riccardo che la polizia ha rintracciato la Opel di Tomas in un paesino a nord di Girona e intima al figlio di mettersi immediatamente sulle tracce del vecchio genitore. Riccardo Raggiunge in macchina il villaggio e nel giro di qualche ora ritrova Thomas, o meglio, ritrova fisicamente suo padre, ma stenta quasi a riconoscerlo. Del vecchio malandato Thomas, rintanato in una casa vuota, stordito dalla solitudine e dalla noia, non vi è più traccia. Al cospetto di Riccardo si presenta un uomo che ha tutta l'aria di possedere una strana e spensierata felicità. Un uomo gioviale, circondato da amici straordinari. Lola, una maitressa anarchica che gli stira i vestiti e gli prepara un caffè speciale nella pensione che gestisce con sapiente malizia. Marcelo, il grassone con una testa episcopale che legge continuamente i classici della letteratura a Paquita, la sua compagna cieca, che passa le ore seduta davanti alla porta di casa con una bottiglia di anice tra le foglie di un'ortensia. Irene, bella e formosa, con un'animalità primordiale nei movimenti. Maria, dal piacevole sguardo sfuggente, e dolcis in fondo l'italiana Barbara Baldova, una donna magnifica, con un bel paio di occhi neri profondi e scintillanti, una di quelle donne che non si possono guardare senza immaginare una vita complicata e appassionante. Un mondo vivo, fatto di persone mature che non aspettano la morte, che non si abbandonano alla noia del tramonto della vita, ma scelgono il piacere di condividere nuovi amori, amicizie, legami, a dispetto del tempo che passa. Pedro Zaraluki è nato a Barcellona nel 1954. Ha scritto due raccolte di racconti, Galleria de Enormidades e Retrato de Famiglia con Catastrofe, e i romanzi Il responsabile de las ranas, La storia del silenzio, o che la storia è Paramantes y Ladrones, Un'estate a Cabrera, Neri Pozza 2006. Ha vinto in Spagna il prestigioso premio Nadal e ha avuto un grande successo di pubblico e di critica.
Numero di catalogo 82.315. Numero di catalogo 82.322. Durata 269 minuti.
Paolo Nori, I malcontenti, Giulio Einaudi, 2010. Ecco, intanto che scrivevo I malcontenti, mi è venuto da pensare che io stavo cercando di raccontare la storia della relazione tra due quasi trentenni che provano a entrare, come si dice, nel mondo, e che questo tentativo, che ha a che fare con un festival strampalato, viene raccontato da uno che abita sotto di loro. Uno che di questo tentativo vede in un certo senso solo i riflessi, i raggi che partono da quell'appartamento e arrivano fino a lui in forma di suoni, confessioni, reticenze e richieste d'aiuto. E mi è tornata in mente la scena centrale di un film di Ljubić, che è una scena in cui il protagonista maschile, innamorato di una donna misteriosamente scomparsa, invitato a pranzo da un amico, scopre che la moglie del suo amico è la donna di cui lui è innamorato. Questo pranzo viene raccontato da Ljubić, senza riprendere i protagonisti né la sala da pranzo, viene raccontato dalla cucina, in modo perfettamente esaustivo, attraverso i commenti di cuoco, cameriere e maggiordomo, sullo stato in cui tornano indietro le varie pietanze, lo spettatore ha l'impressione di essere davanti a un triplo salto mortale molto ben eseguito. Ecco, intanto che scrivevo I malcontenti, mi è venuto da pensare che la relazione tra Nina e Giovanni, a esser capaci, bisogna raccontarla come quel pranzo di Ljubić. Il mondo in cui si muovono Nina, Giovanni e gli altri personaggi che ci sono nel romanzo è un mondo stranissimo, un mondo nel quale il compito di chi ha meno di 45 anni non è di contribuire a un perfezionamento del mondo stesso, né, ci mancherebbe, a un ribaltamento o a un qualsivoglia cambiamento di rotta. In questo mondo quello che da 25 anni si chiede a chi a questo mondo si affaccia è di mettersi lì e di non rompere troppo i maroni. E loro bravissimi si mettono lì e non rompono troppo i maroni. Paolo Nori è nato a Parma nel 1963, ha pubblicato alcuni romanzi tra i quali Basso Tuba non c'è, Derive a Prodi 1999 e Inaudi 2000, Feltrinelli 2009. Si chiama Francesca, questo romanzo, è in Audi 2002, Noi la faremo vendetta, Feltrinelli 2006, La vergogna delle scarpe nuove, Bompiani 2007. Siamo poi gente dedicata, la terza, 2007.
Numero di catalogo, 82.322. Numero di catalogo, 82.342. Durata, 617 minuti.
John Grisham, Ritorno a Ford County. Traduzione di Nicoletta Lamberti. Edizioni Mondadori 2010. Nella sua prima raccolta di racconti, John Grisham torna a Ford County, Mississippi, già a sfondo del romanzo d'esordio Il momento di uccidere, per dare vita a una galleria di personaggi e storie di straordinaria intensità. Tre ragazzi di campagna partono per Memphis animati dalle migliori intenzioni, donare il sangue a un amico in fin di vita, ma dopo essersi fermati nel primo negozio di alcolici che incontrano, il loro cammino prende una nuova piega, fino a concludersi in un infimo club di spogliarelli alla periferia della grande città. Ines Graney, un'anziana costretta su una sedia a rotelle, intraprende un viaggio attraverso il delta del Mississippi in compagnia dei due figli maggiori per rendere l'estremo saluto al minore dei Granny, Raymond, detenuto nel braccio della morte, e riportarne a casa la salma. Più ordinaria sembra la vicenda di Max Stafford, avvocato di provincia di mezza età. A sconvolgerne gli equilibri sarà una telefonata che riporta a galla un caso archiviato molti anni prima. D'improvviso, Mac vedrà schiudersi davanti a sé nuovi, inimmaginabili orizzonti. Sidney è quello che si definisce un uomo comune. Lavora in una compagnia di assicurazioni, ha un matrimonio a pezzi e una vita come tante, almeno fino a quando scoprirà di possedere un innato talento per il blackjack e la possibilità di vendicarsi dell'uomo che gli ha portato via la moglie. Nella piccola città di Clanton, dove tutti si conoscono, non è strano che l'avvocato Wade si imbatta in un uomo uscito sconfitto anni prima da una causa e che gli aveva giurato vendetta. Una tranquilla serata si trasforma così in una violenta ordalia, nella quale Wade viene giudicato da una giuria popolare riunita per l'occasione. Niente di più rassicurante di una casa di riposo? Al rifugio sereno viene assunto un nuovo inserviente, gentile, sensibile e affezionato agli anziani, con uno spiccato interesse per il loro conto in banca. La routine cittadina di Clanton viene sconvolta da voci secondo cui il figlio di una delle famiglie più in vista sta tornando a casa perché è malato di AIDS. La paura si impadronisce degli abitanti. Ma proprio a Low Town, il quartiere nero, c'è una persona che trova il coraggio di non abbandonare il ragazzo al suo destino. L'ottavo racconto, presente solo nell'edizione italiana, ci porta nel braccio della morte insieme a Joy, che si prepara a vivere le ultime ore prima dell'esecuzione. Non desidera più niente, non ha più nessuno da salutare. Una cosa però gli piacerebbe, guardare per l'ultima volta la luna. Narrati con la maestria che abbiamo apprezzato nei legal thriller più riusciti, i racconti di Ritorno a Ford County ci restituiscono indimenticabili spaccati di vita della provincia americana e confermano il formidabile talento narrativo di John Grisham. John Grisham, Illunga O H N G R I S H.A.M. 1955. Laureatosi in legge nel 1981, per 9 anni è stato avvocato penalista. Ha ricoperto anche incarichi politici come membro della Mississippi House of Representatives. È l'autore di Il momento di uccidere, Il socio, Il rapporto Pelican, Il cliente, L'appello, L'uomo della pioggia, La giuria, Il partner, L'avvocato di strada, Il testamento, I confratelli, La casa dipinta, La convocazione, Fuga dal Natale, Il re dei torti, L'allenatore, L'ultimo giurato, Il broker, Innocente e Il ricatto. Tutti editi da Mondadori.
Numero di catalogo 82.342. Numero di catalogo 82.382. Durata 216 minuti. Fabio Salvatore. La paura non esiste. Aliberti Editore 2010. Destini incrociati, vite parallele scandite dalla sofferenza, sia fisica sia psicologica, ma accomunate dal desiderio di rinascita. Sono traumi come la malattia e la dipendenza da alcol e da sostanze psicotrope a decretare la svolta nella travagliata esistenza dei protagonisti di La paura non esiste. Giovani uomini segnati, che complice il disincanto verso la vita, sono portati a mettersi in discussione, a scontrarsi con una società della quale non condividono più i falsi valori, per poter ritrovare se stessi e la voglia di vivere attraverso un percorso spirituale. Durante l'ennesimo ciclo di terapie, Andrea si imbatte in Emanuele. Lo incontra in una stanza d'ospedale, in un momento di estrema fragilità. Ex DJ di 26 anni, Emanuele si ritrova infatti a fare i conti con un passato torbido. L'abuso di alcol e droga l'ha ridotto a una larva e la malattia che l'ha colpito all'improvviso lo annienta completamente, rendendolo incapace di reagire. In questo caso non sarà il tempo a lenire le ferite, ma la riscoperta dell'amicizia e della fede. Grazie all'affetto fraterno del compagno di stanza, fra i due giovani si stabilisce un'incredibile empatia e germoglia un'amicizia che col passare degli anni diventa inossidabile. La condivisione del dolore e lo scambio di esperienze drammatiche si rivelano catartici. Emanuele non soltanto riacquisterà fiducia in se stesso, ma riuscirà anche Andrea a sconfiggere lo scarafaggio e ad irradiare di luce il buio dell'anima. Fabio Salvatore ritorna con un romanzo shock, senza regole né frasi fatte, che con veemenza difende il diritto alla vita contro chi non la vive appieno, non la rispetta e finisce col distruggere se stesso e gli altri. Se nell'incessante lotta tra il bene e il male, la premessa è che occorre operare la giusta scelta, puntualmente la più difficile, senza cedere all'illusione di facili scorciatoie, vili complici di una società malata, il messaggio del libro ha una forza dirompente. Non bisogna mai soccombere di fronte al male. Affrontarlo è la suprema lezione di vita. Fabio Salvatore, 34 anni, attore e regista, vive artisticamente in teatro. Diretto da grandi maestri del calibro di Enzo Galinei, Walter Manfré, Corrado Veneziano, Giorgio Albertazzi, ha interpretato ruoli in importanti produzioni teatrali, televisive e cinematografiche. Fondatore del Magna Grecia Awards e del laboratorio creativo Magna Grecia Lab, ha diretto spot sociali e numerose opere teatrali. Per Aliberti, nel 2008, ha pubblicato il suo primo romanzo, Cancro, non mi fai paura, che si appresta a diventare opera cinematografica e teatrale. Numero di catalogo 82.382. Numero di catalogo 82.399. Durata 401 minuto.
Alessandro Cattelan. Zone rigide. Edizione Mondadori 2010. Che cosa pensano gli uomini? Anzi, con che cosa pensano? Dopo tutti i diari di tutte le Bridget Jones, ecco Zone rigide. Un punto di vista squisitamente, sfacciatamente maschile. Noi uomini mastichiamo tabacco e lo sputiamo sui vostri cofanetti di Sex and the City. Sulla vita, l'amore, il sesso. Il sesso, per l'appunto. Alessandro, il protagonista di questo romanzo, è appena stato lasciato dalla fidanzata e si abbandona a una serie di spericolate avventure erotiche. E fin qui niente di strano. Ma davvero eccezionale è il modo in cui ce le racconta, con un realismo svergognato ed esilarante, che non risparmia goffaggini e poco onorevoli cadute di stile. Indimenticabile, ad esempio, il tentativo di girare un video hard amatoriale con una cassiera dell'S Lunga,
o la descrizione della pratica sessuale estrema della donna lupo. Ma l'Alessandro innamorato non può fare a meno di pensare a Viola, a come e perché è finita con lei, al fatto che la coppia è peggiorativa e ci si appiattisce sempre verso il peggiore dei due, o a quanto l'ossessione della perfezione possa rovinare un rapporto. Nella vita, però, non funziona come nei cartoni animati, dove a ogni nuovo episodio si ricomincia da capo senza portarsi dietro le conseguenze degli errori precedenti, e la felicità non è come i calzini. Se uno non la trova, non la trova. Fra una partita di calcetto e una discussione sul porno in rete, fra una serata al pub e una giornata al matrimonio dell'amico culo di Burano, la storia riserva una serie di colpi di scena che sembrano sorprendere persino il protagonista. Alessandro Cattelan, uno dei migliori talenti della radio e della televisione italiana, ha scritto un libro spudorato, cinico, divertentissimo, un romanzo sentimentalmente scorretto, senza filtri tra la testa e la pagina, che rivela finalmente quello che gli uomini non dicono e che le donne forse preferirebbero non sapere. L'amore eterno è il Babbo Natale degli adulti. Sappiamo tutti che non esiste, ma nessuno vuole sentirselo dire. Alessandro Cattelan è nato a Tortona, provincia di Alessandria, l'11 maggio 1980. È conduttore e autore televisivo e radiofonico e scrittore. In televisione è stato il presentatore di Total Request Live, TRL, e ideatore, autore e conduttore del programma cult di MTV, Lazarus. A oggi fa parte su Rai 2 del cast di Quelli che il calcio è. In radio conduce quotidianamente su Radio 105 il programma 105 all'una. Con Niccolò Agliardi ha scritto Ma la vita è un'altra cosa, Mondadori 2008.
Numero di catalogo 82.399. Numero di catalogo 82.408. Durata 211 minuti.
Marcello Fois, Sangue dal cielo. Edizioni Einaudi 2010. Sangue dal cielo è la riconferma di un sorprendente investigatore sommerso nel rapporto tra natura e delitto. È anche la conferma di un singolare scrittore e l'apertura di un nuovo universo di finzione che guadagnerà sempre più lettori di incondizionata fedeltà. Manuel Vázquez Montalbán. Nuoro, fine 800. Filippo Tanchis è il più giovane di tre fratelli orfani cresciuti con le zie materne. Finito in carcere con l'accusa di aver ucciso Bobore Solinas, individuo piuttosto ambiguo, Filippo si toglie la vita. Ma si tratta veramente di suicidio? Dopo l'indagine in Sempre caro, ritroviamo l'avvocato e poeta Bustiano Satta, al secolo Sebastiano Satta, 1867-1914, impegnato in un caso difficile quanto misterioso, che lo porterà a confrontarsi con se stesso, le sue debolezze e le sue certezze. A fare da sfondo al romanzo una pioggia incessante, fin quando, come scrive nella sua prefazione Vázquez Montalbán, l'epilogo schiarisce l'orizzonte e il colore azzurro del cielo chiude il chiaroscuro di un'indagine che ha danneggiato soprattutto la pace dello stesso personaggio. Marcello Fois, nato a Nuoro nel 1960, ha vinto il premio Calvino nel 1992 con il romanzo Picta. E Einaudi inoltre ha pubblicato Ferro recente, Meglio morti, Dura madre, Piccole storie nere, Sheol, Memorie del vuoto, L'ultima volta che sono rinato, Sempre caro e Stirpe.
Numero di catalogo 82.408. Numero di catalogo 82.409. Durata 327 minuti.
Arnoldo Foà, Autobiografia di un artista burbero. Edizione Sellerio 2010. Arnoldo Foà appartiene alla stagione dei grandi protagonisti del teatro italiano. Gli attori memorabili che con la loro personalità, acquistata a prezzo di sacrificio di sé, ma portata con apparente facilità, occupavano l'intero ambito dello spettacolo nazionale, dal palcoscenico allo schermo alla camera di doppiaggio, e a partire dagli anni del miracolo economico anche alla televisione. Una versatilità difficile da ritrovare oggi. Di quelle figure e di quelle professionalità ne circolano non poche in questo libro, i tanti incontri che popolano la memoria di un grande attore. Ma in questa autobiografia, che meglio sarebbe definire, smorzando l'ironia, ricordi eccentrici, lampi di vissuto, con un piacere particolare nel ricreare l'intensità di un rapporto umano, l'importanza di un incontro minore, il sarcasmo o lo sgarbo inferto a qualcuno che lo meritava, anche se pericolosamente potente, in questo testo dal tono diretto di chi sa intrattenere si parla di più, in effetti, di quello che c'era dietro quelle grandezze, della materia dura che ha permesso di forgiare quella versatilità, cioè la vita. Molto avanti con gli anni, difatti, Foà ricorda se stesso più come un artista dell'esistenza che come un artista dello spettacolo, molto più come un uomo burbero con se stesso e con gli altri, ma appassionato e vitalmente egoista come tutti gli artisti, lui dice, che ha dovuto molto lottare e molto sfidare per non soccombere mai ai giorni mediocri. E certo, le pagine più intense di questa autobiografia sono quelle dedicate ai tempi in cui, da ebreo, doveva nascondersi dietro agli pseudonimi e quelle che raccontano gli entusiasmi affamati del dopoguerra. E i ricordi più pieni di gratitudine vanno ai tanti affetti, fedeli e infedeli, vero propellente di un burbero artista che è stato attore, scrittore, scultore, pittore e poeta e che può dichiarare infine: ho fatto l'attore per vedere il mondo. Una memoria di se stesso e per se stesso, che è un atto di vita, un'invettiva contro il tempo e una dichiarazione d'amore. Arnoldo Foà, Ferrara, 1916. Famoso attore teatrale di cinema e televisione, è anche regista, pittore e scultore. Al lavoro di artista ha sempre affiancato la scrittura, di commedie e drammi suoi, Signori buonasera, La corda a tre capi, Il testimone, Amphitryon toujours, Oggi, di opere narrative e di poesia, tra cui La costituzione di Prince, Le pompe di Satana, La formica, Joanna, Luz Marina.
Numero di catalogo 82.409. Numero di catalogo 82.420. Durata 710 minuti. Giorgio Faletti. Appunti di un venditore di donne. BC Dalai Editore 2010. 1978. Mentre l'Italia intera vive i giorni drammatici del sequestro Moro, una Milano stremata dagli scontri politici e sotto la minaccia del banditismo si prepara a diventare la città da bere degli anni Ottanta. Per la società ricca, quella che nella bella stagione si trasferisce a Santa Margherita e Paraggi, i divertimenti si fanno sempre più estremi in un clima da fine impero. È in questo ambiente, tra ristoranti di lusso, discoteche, bische clandestine e cabaret, dove cresce una nuova generazione di comici, che conduce i propri affari un uomo enigmatico, affascinante, reso cinico da una menomazione inflittagli per uno sgarbo. Tutti lo conoscono con il nome di Bravo. Lavora con le donne, le vende. La sua esistenza è una lunga notte bianca che trascorre in compagnia di disperati come l'amico Daytona. L'unico essere umano con cui pare avere un rapporto normale è Lucio, il vicino di casa. Ad accomunarli è la passione per i crittogrammi. La comparsa improvvisa di una ragazza, Carla, sembra risvegliare dolorosamente in Bravo sensazioni che credeva sopite per sempre. È invece l'inizio di un incubo che lo trasformerà in un uomo braccato dalla polizia, dai servizi segreti deviati, dalla criminalità organizzata e dai brigatisti rossi. Per salvarsi potrà contare solo su se stesso. Il mondo reale cui aveva cercato di sottrarsi, sostituendo l'oscurità alla luce del giorno, lo reclama, mettendolo faccia a faccia con la violenza del proprio tempo. Qualcosa di talmente grosso da fare apparire acqua cristallina i suoi torbidi traffici. Giorgio Faletti, Asti 1950, ha esordito nel mondo della narrativa con Io uccido, che solo in Italia ha venduto più di 4,5 milioni di copie ed è stato tradotto in tutte le principali lingue del mondo. Uno straordinario successo confermato con i romanzi Niente di vero tranne gli occhi, Fuori da un evidente destino, Io sono Dio e con l'antologia di racconti Pochi inutili nascondigli. Numero di catalogo 82.420. Numero di catalogo 82.425. Durata 133 minuti.
Roberto Saviano, La parola contro la camorra, Edizioni Einaudi 2010. Spesso mi si chiede come sia possibile che delle parole possano mettere in crisi organizzazioni criminali potenti, capaci di contare su centinaia di uomini armati e su capitali forti. E com'è possibile? Questa domanda mi viene ripetuta spessissimo, soprattutto all'estero. Che uno scrittore possa mettere in crisi organizzazioni capaci di fatturare miliardi di euro l'anno e di dominare territori vastissimi. È complicato dare una sola risposta, e in verità l'unica risposta che mi viene in mente, la più plausibile, è che sia proprio la diffusione della parola a mettere paura. Non è lo scrittore, l'autore, non è neanche il libro in sé, né la parola da sola, che riesce ad accendere riflettori, e per questo a mettere paura. Il crimine, le radici del disumano e il diritto alla felicità. Ogni lettore che fa sua una storia, ogni lettore che protegge un libro, che osserva, che ascolta, sta facendo moltissimo. Sta facendo moltissimo perché permetterà a quell'autore di continuare a lavorare e soprattutto contribuirà a diffondere le sue parole, a renderle strumenti pericolosi. Anche criticando, anche non condividendo, anche facendone semplicemente argomento di discussione, farà sì che le tante vicende avvolte dall'ombra possano diventare invece storie degne di essere raccontate, che i tanti morti diventati semplicemente un numero possano tornare ad essere persone, che i molti sogni rimasti a margine possano tornare a essere possibilità reali. Roberto Saviano è l'autore di Gomorra e di La bellezza e l'inferno, entrambi pubblicati da Mondadori.
Numero di catalogo 82.425. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.